Radio Nuova Trieste presenta Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Presenta le opere e dà voce ai personaggi Duja Kaučič-Kramer.
Care amiche e cari amici, vi saluto. Siamo giunti alla 47ª puntata. Menecmi di Plauto, parte seconda. Siamo giunti pressappoco a metà della vicenda scenica. Abbiamo visto come nella prima parte il protagonista è stato per lo più Menecmo II, giunto in compagnia del fedele Messenione nella città di Epidamno per cercarvi il fratello gemello Menecmo I. La sua apparizione in scena dà l'avvio ad una serie di divertenti equivoci, in quanto tutti, sia il cuoco Cilindro, sia la cortigiana Erozia, sia il parassita Penicolo, sia l'ancella di Erozia, lo prendono per Menecmo I e lo affrontano ora con pretese, ora con accuse, sì che egli, non riuscendo a darsi una spiegazione logica di quanto di assurdo avviene intorno a lui, ad un certo punto si esaspera. «Ma che aspetto ad andarmene da questo sporco paese? Svelto Menecmo, mettiti in marcia, fila! Mi toglierò questa corona da convitato e la getterò alla mia sinistra. Così, se mi inseguiranno, penseranno che me ne sia andato per di qua, mentre in realtà me ne vado via dalla parte opposta, a destra, verso il porto, a raggiungere la mia nave». Ed esce di scena.
Attento!
Negli episodi successivi, il protagonista diventa invece Menecmo I, che è ignaro di quanto fino allora sia capitato a suo carico, ignaro persino della delazione che Penicolo aveva fatto a sua moglie, se ne torna a casa dal foro. È di pessimo umore e nel lungo monologo se la prende con i clienti disonesti, litigiosi, avidi e truffatori, che fanno la loro fortuna con l'usura, con gli spergiuri, con i processi. Ebbene, uno di questi clienti oggi gli ha guastato la giornata. Oh, lo inceneriscano gli dèi! Ma lui sa come reagire. Stanco di tutto, se ne andrà a pranzo dall'amante che lo aspetta. Fa per dirigersi verso la casa di Erozia quando la moglie e Penicolo gli sbarrano la strada. La moglie gli rinfaccia di averle sottratto il mantello e il braccialetto. Ah, credevi di poterle fare di nascosto le tue marachelle, eh? Per Castore, mi pagherai anche gli interessi per quello che mi hai rubato. Penicolo lo rimprovera per essersi sbaffato il pranzo tutto da solo. La sfrontatezza di quest'uomo non ha limiti. Non ti ho visto poco fa davanti a questa casa con una corona di fiori in testa, mentre mi dicevi di non conoscermi, di essere uno straniero? Ma se dal momento in cui mi sono separato da te, torna a casa soltanto adesso. Ti conosco io. Credevi che non avessi il modo di vendicarmi di te? Ma io ho detto tutto a tua moglie, per Ercole.
Che cosa le hai detto?
Io non so niente, chiedilo a lei.
Di che si tratta, moglie mia? Che mai ti ha raccontato costui? Che c'è? Perché non parli? Perché non mi dici di che si tratta?
E me lo chiedi, come se non lo sapessi.
Ma per polluce, se lo sapessi, non te lo chiederei.
Che furfante, come sa farlo Gnorri? Non puoi nasconderlo, essa è al corrente di tutto. Le ho spifferato tutto io, per Ercole.
Tutto che cosa?
Dal momento che non hai alcun pudore e non vuoi confessare spontaneamente, ascolta e fa attenzione. Saprai perché sono di malumore. E cosa m'ha detto costui? In casa m'è stato rubato un mantello.
È stato rubato un mantello? A me?
Vedi come sa intrappolarti questo scellerato. È stato rubato a lei, non a te. Perché senza dubbio, se fosse stato rubato a te, ora sarebbe al sicuro.
Io non ho nulla a che fare con te. Dunque, moglie mia, cosa c'è?
Un mantello, ti dico, è sparito da casa.
E chi l'ha rubato?
Per polluce. Questo lo sa chi l'ha preso.
E chi è costui? Ah, un certo Menecmo. Per polluce, che marioleria! E chi è questo Menecmo?
Ma tu, direi.
Io?
Tu?
E chi m'accusa?
Ma io! E l'hai portato qui alla tua amante, a Erozia.
Io gliel'ho dato?
Tu, proprio tu. Ti dico io. Vuoi che ti si porti una civetta che ti ripeta senza posa tu? Perché noi ormai siamo stufi.
Per Giove e per tutti gli dèi, ti giuro, moglie mia, ti basta questo, che non gliel'ho dato.
E noi per Ercole, che non mentiamo affatto.
Ma io non gliel'ho regalato. Gliel'ho prestato, ecco.
Ma io per Castore, la tua clamide e il tuo pallio non li presto mai a nessuno. Spetta la donna prestare le vesti femminili. All'uomo quelle maschili. Perché non riporti il mantello a casa?
Ma te lo farò riportare.
Ah, sarà tuo interesse farlo, ti avverto, perché in casa non ci metterai più piede se non porterai con te il mantello. Va bene? Ora io rientro.
Rientra in casa e chiude la porta. Menecmo rimane solo. Mia moglie crede d'avermi dato un dispiacere, chiudendomi fuori. Come se non avessi un luogo migliore dove farmi ricevere. Se sono sgradito a te, pazienza, ma sarò gradito qui, a Erozia. Che non mi chiuderà fuori di casa, ma mi chiuderà dentro, vicino a lei. Ora andrò a pregarla di ridarmi il mantello che le ho dato poco fa. Vuol dire che gliene comprerò uno più bello. Ehi, c'è qualcuno a questa porta? Aprite, qualcuno mi chiami Erozia e la faccia venire qui. Davanti all'uscio.
Chi mi cerca?
Uno che t'ama più di se stesso.
Oh, mio caro Menecmo, perché te ne stai là fermo davanti alla porta? Seguimi qua dentro.
Aspetta. Sai qual è il motivo per cui vengo da te?
Oh, certo, perché io ti faccio stare allegro.
Si tratta di ben altro, per Poluce. Quel mantello che t'ho dato poco fa, rendimelo, ti prego. Mia moglie è al corrente di tutto. Sa come sono andate le cose, fino al minimo particolare. Ti comprerò un mantello che valga due volte tanto, quello che vorrai.
Ma io l'ho dato a te poco fa, questo mantello, per portarlo dal ricamatore assieme al braccialetto, quello che dovevi portare dall'orefice per farlo rimettere a nuovo.
Tu m'hai dato il mantello e un braccialetto? A me? Oh, ciò non è mai accaduto, dovrai convenirne, perché dopo averlo dato a te, io me ne sono andato al foro e da allora torno soltanto adesso ti rivedo.
Capisco cosa mediti. Vuoi frodarmi di ciò che t'ho affidato? A questo miri.
Ma non è per frodarti, Perpoluce, che te lo chiedo, se ti dico che mia moglie è al corrente di tutto.
Non sono stata io a pregarti di darmelo. Me l'hai portato tu spontaneamente, me l'hai regalato. E ora me lo richiedi. Pazienza, tientelo, portatelo via. Fanne l'uso che credi tu e tua moglie. Ficcatevelo pure nei vostri forzieri, se ne avete voglia. Ma tu, qua, da oggi in poi non ci metterai più piede. Non farti illusioni. Dal momento che tu te ne infischi dei meriti che ho verso di te, se non porterai il denaro, sarà fiato sprecato. Non ti riuscirà di menarmi per il naso. D'ora in poi, cercatene un'altra da prendere in giro. E rientra.
Se n'è andata anche lei. Anche lei ha sprangato la porta. Ora son chiuso fuori del tutto. Ormai nessuno vuol più credermi. Né a casa mia, né a casa della mia amante. Andrò a consultarmi coi miei amici per vedere quale sia la loro opinione su questa faccenda. E si allontana. A questo punto ritorna in scena, venendosene dal porto, Menecmo II. Reca in mano il mantello e il braccialetto che Erozia gli aveva affidato.
Lo scorge la moglie di Menecmo I, apparsa in quel momento sulla porta di casa.
Ah, sfacciato! Poco fa negavi di avermeli rubati e ora li tieni in mano davanti ai miei occhi. Per Castore manderò a chiamare mio padre e gli racconterò la tua condotta scandalosa. Ehi, Decione, va a cercare mio padre e accompagnalo qui da me. Digli che si tratta di una cosa importante. Per Castore, portare via da casa sopravvesti, mantelli, gioielli, rubarli alla moglie per portarli all'amante. Dico bene?
È superfluo dire che Menecmo II rimane di stucco. E chi la conosce questa donna? E chi l'ha mai vista? Ma di che cosa sta parlando? Il mantello, che ella sostiene essere suo, glielo ha dato un'altra donna. Perché lui glielo facesse racconciare. E così pure il braccialetto,
Ecco tutto.
Arriva poco dopo, col passo lento, il vecchio padre, suocero di Menecmo I. Plauto gli fa recitare questo monologo, attraverso il quale emerge un personaggio in preda sì agli acciacchi della vecchiaia, ma ancora lucido di mente, vigile e giudizioso. Ascoltiamolo.
Compatibilmente con la mia età, e secondo che lo richiede la circostanza, allungherò il passo, affretterò l'andatura. Ma non mi nascondo che ciò non è facile per me. L'agilità, ahimè, mi abbandona. Sono paralizzato dalla vecchiaia. Il corpo è per me un pesante fardello. Le forze mi stanno abbandonando. Brutta cosa l'età. Brutta merce davvero. Essa si tira dietro un monte d'acciacchi, tanti che se volessi elencarli tutti, non la finirei più di parlare. Ma c'è una cosa che mi preoccupa profondamente, che mi fa stare in pena. Che diamine succede che mia figlia, così d'un tratto, mi chiede di andare da lei senza farmi sapere che cosa vuole da me? Perché mi manda a chiamare? Ma pressappoco lo so già di che si tratta. Deve aver avuto qualche contrasto col marito. È ciò che capita a quelle donne che pretendono la completa sottomissione del marito. Ah, la dote le rende orgogliose, arroganti. Quanto ai mariti, anch'essi spesso non sono incensurabili. E c'è un limite alla forza di sopportazione di una donna. Una figlia per polluce non manda mai a chiamare suo padre se una mancanza o un litigio non gliene danno il motivo. Ma di qualunque cosa si tratti, tra poco lo saprò. Eccola, giusto là, davanti a casa. E vedo anche il marito immusonito. E come sospettavo, le parlerò.
Segue il dialogo piuttosto mosso fra il padre e la figlia, attraverso il quale assistiamo ad uno spaccato del costume e della società quali erano nella Roma repubblicana. Una società decisamente maschilista, in cui il suocero si allinea con il genero e raccomanda alla figlia la sottomissione al marito.
Ma ha un amante!
Ma fa bene!
Ma va là a bere!
E non dovrebbe bere là, se ne ha voglia? Infine, cosa ti fa mancare? Dimmi, vesti, gioielli?
Ma lui i gioielli e i vestiti me li ruba per portarli alle cortigiane.
Inverte la rotta il vecchio che si sente punto negli interessi.
Se lo fa, fa male, molto male. Ma saprò da lui, subito, come sono andate veramente le cose.
E affronta il genero a tu per tu, da uomo a uomo. Ma Menecmo II lo spiazza.
E chi la conosce quella donna? E chi ha mai messo piede in quella casa? E lui, il vecchio, chi è? Chi l'ha mai visto?
Cari amici, vi lascio qui, in sospensione, e ci risentiamo la prossima settimana per concludere questa divertente commedia.
Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Ha presentato le opere e ha dato voce ai personaggi Duja Kaučič-Kramer.